Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, ancora chiusi i valichi. Allarme sanitario per il blocco delle forniture dei farmaci negli ospedali. La testimonianza di un medico di emergency. Guerra in Iran. Donald Trump tra exit strategy e addio alla NATO. La sua narrazione sta destabilizzando gli equilibri mondiali. Blocco dello stretto di Hormuz. A rischio la sicurezza alimentare dopo l'impennata dei prezzi dei fertilizzanti. Focus sulla Cina, massimo produttore mondiale. Diario americano. Era incostituzionale la cancellazione dei finanziamenti alle radio e alle TV pubbliche. Un giudice federale ha bloccato l'ordine esecutivo della Casa Bianca. Festa grande a Sarajevo per la qualificazione ai mondiali di calcio. La popolazione bosniaca, alle prese con una grave crisi politica e sociale, aveva bisogno di un segnale positivo. Giappone, il patrimonio urbano e storico al servizio della crescita sostenibile. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza per la popolazione, la guerra in Iran e l'ennesima punizione. Oltre al genocidio e alla grave crisi umanitaria si è aggiunto nelle ultime settimane il silenzio dei mass media internazionali e l'indifferenza delle cancellerie. E per non dimenticare Gaza, presto ha intervistato questa mattina Gaddo Flego, medico della clinica di emergency al Karara a Gaza.
La clinica aperta e battenti come tutti i giorni alle 8 di mattina, è stata una nottata di pioggia, quindi qui ci aspettiamo ancora due giorni di maltempo, questo è un problema, anche una pioggia non particolarmente violenta, ricordiamoci che qui il 90% della popolazione vive in accampamenti di fortuna, in tende, quindi la pioggia è sempre una difficoltà. Come al solito i pazienti stanno arrivando nella nostra clinica, abbiamo già avuto un primo caso abbastanza significativo di una signora anziana con una fibrosi polmonare, ossigeno dipendente, una di quelle situazioni che chiedono appunto un sistema sanitario che funzioni e che sia in grado di prendersi carico anche dei pazienti cronici. Questa paziente ormai arriva qui ogni due giorni perché le bottiglie di ossigeno che sono disponibili all'ospedale Nasser qui sono molto piccole e quindi c'è questa situazione ricorrente in cui l'ossigeno finisce, la signora viene da noi dove abbiamo un concentratore di ossigeno, possiamo darle un sollievo temporaneo, poi si va a richiedere la bottiglia di ossigeno all'ospedale Nasser che è praticamente l'unico quasi completamente funzionante in tutta la striscia, poi si ricomincia e questo è uno degli esempi anche sulla malattia cronica di come sia la vita qui a Gaza.
Ci può dire rispetto alla sua storia che cosa vede di Gaza e qual è la sensazione che lei ha, la sua valutazione di che cosa dobbiamo capire di Gaza?
Ma allora, secondo me la cosa fondamentale da capire è che qui non ci troviamo in una zona remota. Spesso associamo appunto le crisi a situazioni remote in cui è difficile portare aiuti e in cui oggettivamente ci sono delle barriere, come dire, geografiche, difficilmente superabili o anche ambientali. Qui la situazione è completamente diversa. Qui ci troviamo tra le macerie di una serie di città distrutte, quindi diciamo ci muoviamo in questi attendamenti che si collocano tra questi edifici distrutti, ogni tanto ci sono degli edifici intatti e questo diciamo è assolutamente spiazzante, ma ci troviamo in una zona dove è difficilissimo arrivare, è difficilissimo uscire anche per i Gazawi, per condizioni assolutamente determinate, cioè da quando è scoppiata la guerra con l'Iran, gli ingressi e le uscite degli operatori umanitari si sono ridotti da due volte a settimana a una volta a settimana, la striscia è praticamente completamente circondata, è come se fosse una prigione a cielo aperto, gli ingressi e le uscite sono rigorosamente controllate, qui ci sono degli ospedali che sono stati distrutti assieme alle case e così via, quindi la particolarità, come dire, è questa situazione di crisi totalmente determinata dall'uomo, direi, cioè in cui l'aspetto, come dire, dell'ineluttabilità, eccetera, è completamente assente.
Vede una possibile ritorno di quello stato terribile di carestia che abbiamo visto qualche mese fa e che aveva, insomma, portato la popolazione a morire di fame?
Dunque, al momento c'è questa grandissima crisi sui farmaci e dispositivi medici, cioè negli aiuti che entrano questi sono praticamente assenti, quindi sono praticamente finite le distribuzioni da parte dell'OMS e questo sta determinando grossi problemi. Dal punto di vista del cibo, gli aiuti alimentari rappresentano la grande parte degli aiuti che entrano. La sensazione è che non ci troviamo in una situazione di malnutrizione acuta, anche se ricordiamoci che questo significa che nell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, per esempio, la popolazione screenata abbiamo una percentuale di malnutrizione del 4%, quindi è una percentuale comunque assolutamente rilevante. Non è come era in passato, però sicuramente la malnutrizione, il pericolo della malnutrizione esiste ed è stata fonte di grandissima preoccupazione anche, diciamo, della popolazione locale, dello staff locale quando è iniziata la guerra e si sono chiusi, diciamo, per 10 giorni quasi completamente i valichi. Esiste cibo sul mercato che entra, diciamo, in questo circuito commerciale di cui non posso dirvi quali siano, diciamo, le caratteristiche, però questo è come dire completamente fluttuante, completamente instabile, per cui per esempio nel mese scorso non si trovavano uova e adesso sono ricomparse le uova sul mercato, quindi è una situazione assolutamente non affidabile, assolutamente fluttuante, quindi certamente la preoccupazione per un ritorno della malnutrizione esiste. La nostra clinica, come altre, come dire, collabora con l'UNICEF per questa distribuzione a tappeto di cibo complementare, proprio perché la sensazione è comunque è di una situazione estremamente instabile che potrebbe assolutamente evolvere verso il peggio.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
In mancanza di giornalisti, la guerra in Iran ci viene raccontata ogni ora da Donald Trump tra fake news, mezze verità e minacce. Sentiamo Emanuele Valenti.
Donald Trump ormai lancia messaggi 24 ore su 24. Lo faceva anche prima della guerra in Medio Oriente. In questo momento, però, le sue dichiarazioni, spesso contrastanti tra loro, rendono ancora più complicato capire cosa stia succedendo e ipotizzare i possibili sviluppi futuri. Oggi il presidente americano ha detto che la guerra finirà al massimo tra 2 o 3 settimane, che il potenziale nucleare iraniano è già stato eliminato, che Teheran ha chiesto un cessato il fuoco e che gli Stati Uniti potrebbero uscire a breve dalla NATO. Trump questa sera parlerà alla nazione in diretta TV, è la prima volta dall'inizio della guerra. In uno scambio con l'agenzia Reuters ha già anticipato che una parte del suo discorso sarà dedicata alla questione dell'Alleanza Atlantica, quindi ai rapporti con gli alleati occidentali, in sostanza i paesi europei. Su questo tema sono intervenuti anche i suoi più stretti collaboratori. Abbiamo imparato che quello che dice Trump abbia ormai un'importanza relativa, visto che spesso si contraddice oppure cambia idea nel giro di poco. Ma mettere insieme le sue dichiarazioni, dargli un senso, ci può aiutare a immaginare quale possa essere la direzione, in linea di massima, della sua amministrazione. In questo momento le parole del presidente e dei suoi collaboratori rimangono sì contraddittorie, ma sembrano anche indicare la necessità di mettere in piedi, anche dal punto di vista della narrazione, una exit strategy, una via d'uscita, in pratica creare le condizioni per annunciare la fine della guerra. Le condizioni devono tener conto della situazione sul campo, delle pressioni interne e internazionali, delle possibili reazioni dei mercati e ovviamente del raggiungimento o meno degli obiettivi di questa guerra. Anche se su quest'ultimo punto, il raggiungimento degli obiettivi, sembra esserci da parte americana, da parte di Trump, la massima flessibilità. Trump, per esempio, sostiene che un cambio di regime ci sia già stato e oggi ha detto di avere ricevuto una richiesta di cessate il fuoco dal presidente del nuovo regime iraniano. La Repubblica Islamica, seppur fortemente indebolita, e con equilibri interni mutati, è ancora al suo posto. Ma la Casa Bianca fa comodo? Sembra proprio per preparare la exit strategy parlare di nuovo regime. Stesso discorso per il nucleare. Il presidente ha ripetuto anche oggi, senza fornire prove, che Teheran non abbia più la capacità di costruire la bomba atomica. Gli esperti però non sono d'accordo. A volte il messaggio è rivolto ai mercati, altre volte all'opinione pubblica interna, altre volte, nel caso iraniano, alla Repubblica Islamica. Oggi gli iraniani, per esempio, hanno negato di avere chiesto un cessato il fuoco. Il fatto che Israele stia intensificando i bombardamenti su obiettivi iraniani e che sia preoccupato di una chiusura in tempi brevi dell'attacco all'Iran sembrerebbe confermare che Washington stia pensando sul serio a una via d'uscita. Lo stesso il possibile tentativo di Netanyahu di una cooperazione con i paesi del Golfo per quanto riguarda la difesa. Se allarghiamo l'orizzonte, gli sviluppi delle ultime ore confermano poi come la guerra all'Iran e la crisi in Medio Oriente siano anche un ulteriore tassello, un ulteriore passaggio importante del progressivo allontanamento tra Stati Uniti ed Europa, la fine delle relazioni transatlantiche. Trump, dicevamo, è tornato a parlare di uscita degli Stati Uniti dalla NATO, che sostanzialmente significherebbe la fine dell'Alleanza Atlantica. Stasera dovrebbe ripeterlo. I paesi europei ovviamente sono terrorizzati, anche perché tutto questo sta succedendo a guerra in Ucraina in corso e con una Russia che nessuno ha potuto o voluto contenere. Un'eventuale uscita americana dalla NATO richiederebbe il voto del Congresso, che al momento pare improbabile. La direzione di Trump, con tutta la sua imprevedibilità, sembra però chiara. Non è un caso che oggi il britannico Starmer abbia parlato di necessario riavvicinamento del Regno Unito all'Unione Europea. Molti a Londra si saranno pentiti un'altra volta della Brexit.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rimaniamo in zona, il blocco dello stretto di Hormuz e l'impatto di questo blocco sulla sicurezza alimentare. Sentiamo l'intervista di Diana Santini a Gabriele Battaglia questa mattina in A come Asia.
Si è parlato molto del gas e del petrolio, segno che siamo comunque molto legati alle automobili, forse più legati alle automobili al cibo che mangiamo. Perché? Perché c'è questo problema dei fertilizzanti e la Cina è il massimo produttore mondiale di fertilizzanti, ma per produrli dipende a sua volta dall'importazione di materie prime, soprattutto lo zolfo che produce, serve a produrre tutti i fertilizzanti cosiddetti fosfatici, no? Quelli che sviluppano la fioritura, i frutti delle piante. Ecco. Allora, sia l'importazione di queste materie prime come lo zolfo, sia anche la commercializzazione dei fertilizzanti transitano in gran parte per lo stretto di Hormuz e quindi c'è un doppio problema, andata e ritorno. Cosa ha fatto la Cina? Ha aumentato la propria produzione domestica di zolfo, però non si riesce ancora a capire quanto il calo, che è stato del 35% dall'inizio del 2026, delle importazioni che passano attraverso il Golfo, possa impattare su questa produzione di fertilizzanti. Allora, per tutte queste ragioni, la chiusura dello stretto ha già prodotto un aumento dei costi dei fertilizzanti proprio a livello globale. Per esempio, quelli cosiddetti ureici, cioè ad alta componente di azoto, sono già passati dai 400 ai $700 a tonnellata in un mese.
Quasi raddoppiato.
È quasi raddoppiato. Diciamo che l'urea agricola è uno dei fertilizzanti più utilizzati al mondo, no? E quindi come si produce? Attraverso la sintesi di ammoniaca e anidride carbonica. Quindi è fondamentale, no? Gli idrocarburi che provengono e transitano principalmente a Hormuz sono fondamentali. Allora, scusate, visto che la stagione della semina incombe e che tutti hanno un'esigenza di sicurezza alimentare, la Cina adesso sta utilizzando le proprie riserve di fertilizzanti che erano riservate, destinate all'export, per le esigenze interne. Il governo ha detto agli esportatori di interrompere parte delle spedizioni, insomma.
È un po' la stessa dinamica che la Cina ha usato con le terre rare?
Allora, non sembra che Pechino per ora sia intenzionato a usare questa faccenda dei fertilizzanti come arma politica, come fece appunto, come hai detto tu, con le terre rare. Però, insomma, viene prima di tutto la propria sicurezza alimentare. Allora, la scorsa settimana il ministero degli esteri cinese ha dichiarato che Pechino è pronta a rafforzare il coordinamento con i paesi del sud-est asiatico, eccetera, eccetera. E ha detto che pur garantendo soddisfacimento alla domanda interna, la Cina esporta parte dei suoi fertilizzanti sui mercati internazionali. Ora, dal punto di vista politico, la Cina è probabilmente combattuta tra queste esigenze di sicurezza alimentare e l'occasione di recitare la parte dell'egemone benevolente, quantomeno in un'area specifica del mondo che è quella dell'Asia orientale. Cioè l'egemone benevolente che risolve la situazione, così, no? Lascia un po' intendere a tutti che comunque è colpa degli Stati Uniti, di cui peraltro diversi paesi dell'area che in questo momento sono afflitti da questo problema dei fertilizzanti, tra cui le Filippine, per esempio, sono alleati, no? Cioè, un po' come se la Cina dicesse, va bene, abbiamo diatribe territoriali, c'è questo problema del Mar Cinese meridionale, però occhio che quando si va al sodo, no? Cosa c'è di più concreto della filiera agroalimentare? Guardate un po' di chi è la colpa e chi sono al limite quelli che vi danno una mano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
L'ordine esecutivo con cui lo scorso maggio Donald Trump cancellò i finanziamenti a NPR e PBS, quindi radio e televisione pubbliche, era stato un segnale molto chiaro, l'ennesimo dell'atteggiamento della allora nuova amministrazione nei confronti della libera stampa. In quell'ordine esecutivo Trump scriveva che non importa quali punti di vista promuovano NPR e PBS, ciò che conta, secondo Trump, è che nessuna delle due emittenti offre ai cittadini contribuenti una rappresentazione equa, accurata o imparziale degli eventi attuali. Lo stop ai fondi era stato solo un episodio della guerra mossa dall'amministrazione. Dopo poco, infatti, aveva chiuso, proprio per mancanza di fondi, la Corporation for Public Broadcasting, cioè l'organo del Congresso che sino ad allora aveva gestito oltre $1 miliardo in finanziamenti per radio e TV pubbliche. Il taglio dei fondi avveniva all'interno di quella riduzione forte della spesa pubblica operata dal Doge di Elon Musk. Ovviamente però, trattandosi di stampa, soprattutto di stampa libera e indipendente rispetto all'amministrazione, il taglio ai fondi, più che da necessità di bilancio, sembrava dettato da una volontà di sbarazzarsi di voci critiche. Allora la cosa la dice ora esplicitamente un giudice americano, Randolph Moss, del distretto di Washington DC, che spiega che il primo emendamento traccia un limite che il governo non può oltrepassare per punire o sopprimere opinioni non gradite. In altre parole, con il suo ordine esecutivo, Trump avrebbe chiaramente, manifestamente preso di mira la libertà di parola, di espressione di NPR e PBS, cosa che appunto confligge con il primo emendamento. Primo emendamento che vieta di limitare le libertà fondamentali, religione, parola, stampa, riunione pacifica e diritto di petizione. Non solo, il giudice Moss fa notare che tagliando quei soldi, quei finanziamenti, l'amministrazione non ha colpito soltanto la libertà di opinione di queste emittenti. Quei soldi servivano infatti per finanziare, per esempio, i sistemi tecnologici di radio e TV. Servivano a garantire la sicurezza dei giornalisti che lavorano in zone di guerra. Servivano per produrre o distribuire musica, programmi per bambini o altri programmi educativi. Tutto appunto cancellato. Una reazione da parte dell'amministrazione c'è già ed è ovviamente di sfida. Si accusa il giudice di essere un attivista nominato da Barack Obama, quindi la sua sentenza sarebbe segnata da un pregiudizio liberal progressista anti-amministrazione. Si ripete appunto in questo comunicato della Casa Bianca che NPR e PBS non hanno alcun diritto a godere dei finanziamenti pubblici e si annuncia appunto l'appello. In effetti, a parte l'iter giudiziario, diciamo, di questa vicenda, il tema è soprattutto uno: i finanziamenti sono già stati sospesi, cancellati. I repubblicani del Congresso hanno seguito Donald Trump, la Corporation for Public Broadcasting è già stata smantellata ed è quindi difficile si possa tornare indietro. Il danno all'informazione pubblica è già stato fatto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Certe gioie le dà soltanto il calcio. Andiamo in Bosnia Erzegovina, che si è qualificata ai mondiali di calcio eliminando l'Italia. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Questa che sentite è Sarajevo in festa. Non c'era una strada dove non si cantasse, scrivono oggi i giornali locali. Una partecipazione che ha superato i confini del calcio, perché nella partita di ieri c'era molto di più. C'era bisogno di un segnale positivo per un paese in difficoltà, 31 anni dopo la fine dell'assedio e del genocidio di Srebrenica, che ancora oggi portano le loro conseguenze sulla popolazione. Asran Wefendic è una giornalista bosniaca naturalizzata italiana. Nel 1995 è fuggita a Trieste. Ieri, in via del tutto eccezionale, ha visto la partita e oggi ci ha raccontato cosa è significata la vittoria per il suo popolo.
Il calcio non mi interessa, non sono un esperto, non guardo mai. Invece ieri sera, intenzionalmente, mi sono messa davanti e ho guardato tutta la partita. Non per calcio, ma c'era questa sensazione per la Bosnia. Non come di solito la gente prende una cosa patriottica, non per questo. Ma visto che la Bosnia sta passando un periodo molto duro, attaccata da tutte le parti, poche cose buone, allora pensavo che una vittoria potrebbe darci un po' una spinta, un po' di ottimismo, e infatti io sono super contenta perché vedo che anche la gente aveva visto come l'avevo visto io.
Come mai sta passando un periodo molto duro la Bosnia?
Principalmente è questo: da 30 anni, quando è finita la guerra, quelli che avevano attaccato la Bosnia e Herzegovina, la Serbia e la Croazia, non hanno rinunciato a obiettivi della guerra. Obiettivi della guerra era dividere la Bosnia e fare la grande Serbia e la grande Croazia. Solo che dopo l'accordo di Dayton non lo fanno più con i cannoni, con bombardamenti, con assedi, lo fanno con la diplomazia. E sono, adesso è un momento quando tutte le due parti, sia la Zagabria che il Belgrado, sono in un'offensiva, perché anche la situazione internazionale è a favore di quelli che vogliono, hanno le possibilità di fare queste cose, e la Bosnia non va avanti, che è un paradosso. Cioè, da certi punti di vista sta peggio che durante la guerra. E avendo tutto questo in mente, io mi speravo in una vittoria della Bosnia per dare un po' di coraggio, un po' di sensazione di stare insieme, di far parte dello stesso paese. Perché volendo o non volendo, serbi, croati e musulmani in Bosnia fanno la parte dello stesso paese. Ma un'unità che non c'è, ma non perché la gente non la vuole, perché i nostri occupatori, che sono i nazionalisti dei partiti principali della Bosnia e Herzegovina, che continuano 30 anni dopo la guerra a occuparci, non vogliono, perché sono, come si direbbe oggi, proxy, cioè fanno i conti per gli altri. In questo caso fanno i conti per la Serbia e per la Croazia.
C'entra qualcosa anche il valore simbolico del fatto che questa partita è proprio 30 anni dopo la prima partita a Sarajevo dopo la fine dell'assedio, che era proprio contro l'Italia, tra l'altro, nel 1996. C'è un valore in quello anche che è stato dato?
Secondo me non c'entra niente, però quello che io, da una ignorante nelle questioni di calcio, quello che io ho notato ieri, allora, ho visto tanto entusiasmo, non solo del pubblico, ma tra i giocatori bosniaci, poi tutti giovani. Mi è piaciuto molto uno che scriveva: se stasera vinceremo Italia, domani andiamo a liberare il stretto di Hormuz, per dire quali paragoni si fanno e come si sentiva la gente, piena di potenza e piena di energia. E questo è vero. Non lo so, magari per una settimana non si parlerà dell'economia, delle pensioni, dell'ingiustizia, dei criminali, della corruzione. Ecco, la gente per almeno una settimana parlerà di queste cose belle.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo come ogni mercoledì con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Kanazawa è un modello di sostenibilità che ha radici nell'evoluzione del proprio patrimonio urbano e produttivo. La città giapponese, quasi mezzo milione di abitanti, sulla costa centrale occidentale del paese, ha scelto un modello di crescita in armonia con la sua storia già alla fine degli anni 60. Il centro nipponico ha solide radici nell'arte e nell'artigianato, evoluti nel design contemporaneo che contribuisce pure al turismo. L'industria si è sviluppata nella produzione di macchinari e strumenti di precisione. L'antico assetto urbano, eredità della fine del 1500, è stato preservato dall'amministrazione comunale già nel 1968 con un'apposita delibera, grazie anche all'assenza di bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Questa scelta ha preservato gli antichi palazzi e giardini e il relativo sistema idraulico e idrico, che dagli anni 90 sono diventati l'infrastruttura dell'ulteriore evoluzione sostenibile. Nel 2001 i boschi, che coprono il 60% del territorio, sono stati ulteriormente protetti, quindi è iniziata la nuova gestione delle infrastrutture e del reticolo idrico. Sono stati infatti scoperti ampi tratti dei piccoli canali in precedenza interrati. Kanazawa ne ha 55 destinati all'irrigazione per un totale di 150 chilometri. Questa scelta ha migliorato la vivibilità dei quartieri a partire dalla riduzione dell'isola di calore urbana e alla creazione di zone pedonali come il centro storico. Tra i provvedimenti dell'amministrazione comunale è quello di incentivare la creazione di giardini privati per connettere meglio quelli pubblici, quindi incrementare la biodiversità, nonché sostenere il restauro delle tradizionali case in legno. Kanazawa ha il 60% di raccolta differenziata dei rifiuti e ottiene calore per gli edifici pubblici dall'incenerimento della frazione residuale. Per il 2050 l'obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni climalteranti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.